4 gennaio 1989. Nicola, mamma, ti ho parlato del disegno che Dio ha su ciascuno di noi e di come esso si snodi nel tempo sempre soggetto alla nostra personale adesione che via via ne determina l'esito, a volte positivo, a volte negativo, fino alla vittoria o alla sconfitta finale, perché i veri protagonisti del nostro destino siamo noi. Ora ti illuminerò su quella frase di Gesù che tanto ti aveva sorpreso. Ho sempre vinto io sul maligno e, per Nicola, ho avuto su di lui la vittoria più grande. L'illuminazione iniziale che ti rendeva palese come l'inferno si fosse scatenato contro di te e come al tuo naturale turbamento facesse eco, ma tutto il cielo è con te e San Michele Arcangelo, chi più potente di Dio se non Dio stesso? Ti possono far capire come una terribile lotta si fosse ingaggiata tra l'inferno tutto e il cielo attorno alle nostre povere persone, veri protagonisti della vicenda da cui dipendeva la vittoria di Gesù da una parte o di Satana dall'altra. Il tuo briciolo di fede e il mio povero sì hanno retto, perché Gesù era con noi. Ecco perché la sua è stata la più grande vittoria sul maligno. Ma attraverso quali strade, mamma? Io sapevo perfettamente che ero guarito dal male terribile e la prospettiva di una vita felice con Antonella, nella consapevolezza di una verità trascendente che oramai possedevo, mi rendeva quasi sereno, ma percepivo pure la presenza delle forze del male che poi ebbero il sopravvento. Il passaggio da una speranza che era quasi certezza all'accettazione di una realtà che stroncava definitivamente ogni mia illusione è stata terribile. È stato come se tutto il mio essere, carne e spirito compreso, fossero stati immersi in un crogiolo di fuoco per essere fusi e in effetti così è stato. Tutto è stato purificato e il mio spirito, più splendente che mai, era pronto per affrontare la lotta finale, in una adesione totale ed eroica alla volontà di Dio amore. Essa sola ti comunicava la forza per poter andare avanti, in essa era riposta la tua fiducia. Pensi che ce l'avresti fatta da sola? Gesù ha realizzato un disegno veramente sconvolgente, che si è concretizzato superando i confini della morte. Fai lo stesso ora, mamma. Non negarti a nessuno. Invoca il mio aiuto, abbandonati tra le braccia della mamma celeste. Chiedile che ti doni la sua umiltà e non patirai alcun danno. Nicola, mamma, hai risposto bene alla signora Raffaella, la mamma di Angela, di continuare a pregare, amando e soffrendo, perché solo allora la supplica è gradita al padre e non resta senza risposta. Vuol conoscere come comportarsi nei confronti della figlia. Non può accogliere in casa il convivente, perché sarebbe come accettare tacitamente un rapporto contrario alla legge di Dio. Potrebbe chiedere alla figlia di convincere il partner di iniziare le pratiche di annullamento del primo matrimonio, perché solo la Chiesa ha il potere di sciogliere un vincolo che in realtà non è valido agli occhi di Dio. Ma se la Chiesa al contrario lo dichiara valido, Angela dovrebbe promettere alla madre che lascerà quell'uomo. Tanto, senza la grazia di Dio che aiuta le coppie a superare tutte le difficoltà, prima o poi quel rapporto è destinato a naufragare. Mamma, ti voglio accennare al potere conferito a Pietro e per lui alla sua Chiesa di legare o di sciogliere. Potere grandioso e terribile nello stesso tempo e la responsabilità che investe i sacerdoti in particolare e i laici chiamati a decidere su questo argomento è immensa perché può capovolgere e annullare il comando di Gesù stesso. Siate un'anima sola in una carne sola finché la morte non vi divide. Ricordalo ad Eugenio. 5 gennaio 1989. Un episodio raccontatomi da un'amica riguardo ad un sacerdote mi aveva turbato. E Nicola stamattina, mamma, sono uomini anche loro, con la loro carne che a volte geme. Voi non potete pretendere in loro la santità se voi stessi non riuscite a realizzarla. Ciò non li scusa davanti a Dio, a cui debbono renderne conto, ma voi non giudicate e non rendete ancora più difficile la loro posizione, ma amateli e intercedete per loro. 6 gennaio 1989. Ieri, primo venerdì del mese, riunione dei Tabernacoli Viventi. Don Eugenio commenta a lungo gli ultimi messaggi di Nicola ed io sono stata fatta segno di viva attenzione da parte di tutti i partecipanti. Nicola con i suoi messaggi illustra anche a fondo i pericoli a cui sono esposti gli strumenti ed io mi sento piccola e desiderosa di solitudine e di nascondimento. Una grande tristezza si è impossessata di me. Questa mattina Nicola, mamma, ma io per poter soccorrere le anime che cercano il mio aiuto ho bisogno di te che sei il tramite tra loro e me, mi comprendi? Non temere. Ricordi come nel lungo periodo della mia malattia tu vivevi momento dopo momento aggrappata a Gesù e alla sua parola? Essa sola ti era di guida. L'amore mi ha salvato, mamma. L'amore per Gesù, l'amore per voi. Ecco perché ti dico sempre ama, ama mamma. Non allontanarti mai dall'amore nelle piccole cose se poi vuoi affrontare le grandi prove. Alla grande vittoria di Gesù si contrapponeva la cosciente sconfitta di Satana, che credeva di avere vinto lui, capovolgendo l'esito finale dell'intervento sul mio povero corpo. Ecco il suo odio che non si estingue mai e che continua ad accanirsi contro di voi che siete i continuatori della mia opera di salvezza. 7 gennaio 1989. Sono a letto. Mentre il pensiero corre a Fernanda, mi chiedo se il figlio ha poi avuto il posto che gli avevano promesso. Ad un tratto mi domando il significato della frase di Nicola del settembre scorso. Il padre può riassumerlo in sé, perché questo figlio non vada perduto. Frase che mi aveva lasciata perplessa e di cui, invano, avevo chiesto il significato. Immediatamente sono spinta a domandarlo ancora una volta a Nicola, che così mi risponde. Mamma, quando una persona perde il posto e poi viene riassunta, non vuol dire che torna ad occupare il posto che prima aveva perduto? Questa volta è il posto di figlio presso il padre. Con grande gioia mi affretto a telefonare a Fernanda. 8 gennaio 1989. Tante volte mi sono chiesta se quella frase nella preghiera Maria, Madre della Chiesa, nostra unica e santa mediatrice, fosse esatta. Non è il Cristo il nostro unico mediatore presso il Padre? In questo momento Nicola mi dice, «Mamma, Maria, la Madre, è l'unica e santa mediatrice presso il Figlio, e Gesù nulla può negare alla Madre sua. Ma Gesù è anche Dio, con il Padre e con lo Spirito, e tutto gli viene concesso di quello che chiede. Vedi come partendo da Maria si arrivi al Padre?» Per illuminazione, comprendo come anche a me, che sono la madre del mio Nicola, egli, perché mio figlio, ottiene da Dio le grazie che chiedo. 10 gennaio 1989. Questa notte lungo conversare con Nicola in maniera piana, serena. Abbiamo toccato gli argomenti più svariati. Ho chiesto cose le più semplici e banali, come dei perché insoluti da tempo. Nicò, il chirurgo, ha letto il tuo libro? Sì, mamma, ma ha avuto dei dubbi e dei complessi di colpa, per questo non ti ha risposto. Nicò, era davvero un demonio. Mamma, nei miei riguardi sì, del resto anche Satana ha bisogno di strumenti per portare a termine i suoi disegni malvagi. Nicò, ti ricordi dell'altro dottore? Mamma, noi non dimentichiamo. Io lo seguo e lo guido e tante volte l'ho liberato da vari pericoli. Fagli arrivare il mio libro, così anche lui mi sentirà vicino. Nicò, e Luigi? Devo telefonargli? Mamma, abbiamo sfiorato un vespaio. Tu non far niente, ci penso io, perché quell'anima mi interessa. Nicò, mi hai reso felice quando ieri sera mi hai fatto comprendere che le preghiere che io ti rivolgo sono le prime ad essere esaudite. Vedi, mamma, non c'è un legame più intimo di amore di quello che lega la madre al figlio. Se poi la tua richiesta è corroborata da un atto d'amore, amore che tu senti verso l'anima che mi proponi di aiutare, allora la tua supplica viene immersa nell'onda infinita dell'amore del Padre verso le sue creature. Allora quasi sempre essa viene accolta, fermo restando il principio di questo continuo operare della grazia nella vostra vita. Vedi, mamma, il miracolo su Filippo non fu la sua guarigione che avvenne in quel determinato periodo del 1967, esso fu soltanto l'epilogo di un lungo e costante operare di Gesù e che va molto indietro nel tempo, perché sei stata sempre tu l'oggetto dell'odio del nemico che ti colpiva attraverso noi figli, tutti insieme e ciascuna in particolare, vedi Filippo, Lalla, Maria, Teresa e poi me. E non credere che sia finita, solo che ora sei più esperta e poi ci sono io che ti illumino e ti proteggo. Nico, ma quel dolore nella mia carne io lo sento sempre. Mamma, certo che lo senti sempre. Tu l'hai chiamato uno strappo nella carne viva, e tale in realtà, e non si ricuce quello strappo, mamma, perché avevi 5 figli e ora ne hai 4. Pensa che Maria Santissima, che pure vive in corpo e spirito, totalmente immersa nella gloria del Figlio in una felicità infinita, quando fate soffrire il suo Gesù, rivive la straziante agonia del Golgota, come se fossi ancora inchiodata a quella croce. Nico, mi hai parlato del figlio di Fernanda, spiegandomi con chiarezza come, essendo ridotta ad un relitto senza volontà, il padre, perché questo figlio non vada perduto, lo riassumi al posto di figlio di Dio. Io penso che sia lo stesso per tutti questi giovani drogati, veri relitti senza volontà, ma in concreto che succede? Il padre darà loro ancora una volta i doni che prima possedevano o li chiamerà a sé? Mamma, secondo una giustizia perfettissima di amore, opererà per alcuni in un modo, per altri nell'altro modo, ma sono entrambi due atti di amore. 16 gennaio 1989. Anna mi aveva chiesto di domandare a Nicola se il suo desiderio di cambiare casa, vendendo la sua e comprandone un'altra, era una cosa che si sarebbe realizzata, e Nicola mi risponde al riguardo. Li aiuterò affinché trovino una soluzione che sia di gradimento a loro senza costituire un aggravio creando altri problemi. Ancora Anna, la mia bambina morta, non ancora nata, Nicola, dove si trova? Nicola, il suo spirito era incontaminato, era stata offerta in dono a Dio, ora aleggia attorno al trono dell'Altissimo. 17 gennaio 1989, Nicola. Mamma, quanto consigliato in data 13 febbraio 1988 ad Eugenio circa il modo di comportarsi nei riguardi di Matilde, non dimenticare di inserirlo nella nuova edizione perché è una lezione di santità per i sacerdoti e per voi laici che spesso giudicate dalle apparenze. 19 gennaio 1989, Nicola. Mamma, voglio chiarirti dei dubbi che ogni tanto a tua insaputa affiorano nel tuo spirito. Tu sai che appena l'anima lascia questa terra viene immediatamente sottoposta da Gesù stesso al giudizio particolare ed essa, se meritevole di salvezza e se i suoi meriti sono tali da meritarsi subito la visione di Dio, va direttamente in paradiso o in purgatorio per essere purificata per un tempo più o meno lungo. Ci sono poi anime che purtroppo per il loro rifiuto di Dio da sole si condannano all'inferno. Quello che forse non sai è che ci sono anime che, colte dalla morte in maniera repentina a causa di un incidente o perché vittime di morte violenta, non hanno avuto il tempo di un solo atto di pentimento. Per queste anime che non sono meritevoli né dell'inferno né del purgatorio, il giudizio è sospeso. Tutto questo puoi meglio capirlo se parti da questo amore infinito di Dio Padre e dalla sua giustizia perfettissima che è soltanto amore. Per queste anime la vostra preghiera deve essere costante e amorevole perché si riescano a distaccarsi dagli affetti terreni a cui si sentono ancora legate. 20 gennaio 1989. Chiedo a Nicola Lumi per poter rispondere alla mamma di Marco, oppressa e schiacciata dal peso di una grande ed assurda disgrazia. Nicola, vedi mamma, a volte le persone vengono investite da tremende ed improvvise sciagure che se non le spezzano in modo definitivo, li riducono a poveri esseri martoriati ed infelici. La logica umana si perde nella ricerca dei perché, che assieme alla sventura tormenta le loro povere anime. Così è stato nella nostra famiglia, così è stato di me in particolare. Tu sai bene che il male non trae origine da Dio bene infinito, ma che Egli lo permette. Sta qui il punto di luce da cui si irradia un disegno di infinito amore del Padre che vuole trasformare tutta quella sofferenza in gaudio. Bada bene, mamma, sofferenza non voluta da Lui, ma causata sempre dal vostro peccato. Ma per poter realizzare il suo disegno di amore, ha bisogno della vostra adesione, dell'accettazione di quello stato particolare che si è determinato e che dà origine a tanto soffrire. Fede, quindi, consapevolezza che Dio amore vuole toglierci dai guai, anzi vuole trasformare il nostro male in fonte di bene, adesione alla sua volontà in un abbandono totale. Ti ho tante volte detto che è proprio la vostra volontà in opposizione alla sua che non gli permette di realizzare quel progetto meraviglioso d'amore che Dio Padre da sempre ha per ciascun figlio. All'offerta di me malato, straziato, impotente da parte tua ad aiutarmi in qualche modo e al mio sì umile e consapevole, Dio ha corrisposto col miracolo più sconvolgente che ha superato i confini della morte. Io, Nicola, vivo sempre, non solo in cielo, ma nel cuore di voi tutti, nel cuore di tutti coloro che mi chiamano. Ed aiuterò anche Marco e la sua povera mamma, stanne certa, ma ho bisogno della loro fede, fede che dà origine alla speranza, che è già speranza. Mamma, consiglia alla mamma di Marco di meditare a lungo e profondamente il mio libro alle pagine 47 e 48. Nicola, mamma, quando la mamma celeste deve intercedere per voi, presso il Padre non mette in evidenza i vostri peccati, quelli li copre, ma i vostri meriti. Seguite il suo esempio. 21 gennaio 1989. Nicola. Mamma, vorrei illuminarti ulteriormente su cosa è in realtà un tabernacolo vivente. Ascoltami. Il tabernacolo è quel ricettacolo prezioso più o meno dove Gesù sotto le specie del pane e del vino dimora stabilmente, mentre la teca è quella piccola custodia necessaria al sacerdote o a chi per lui per portare l'Eucaristia agli infermi o ai moribondi. Quello che voglio mettere in evidenza è che Gesù sotto le specie eucaristiche, sia nel tabernacolo che nella teca, è in stato di vittima. Egli non può incenerire il ladro sacrilego che ruba il calice prezioso butto in bratta le sacre ostie, né fulminare colui che in peccato mortale si nutre del suo corpo santissimo, né sfuggire ai pericoli o agli oltraggi cui è esposto nella teca. Il tabernacolo vivente, invece, è il cuore della creatura che corrisponde all'amore infinito di Gesù, pur nella limitatezza della sua condizione umana, e l'attrae, al punto tale che esso diventa dimora stabile di Gesù stesso, ma non in maniera vincolante come nell'Eucaristia, non in stato di vittima, ma liberamente, in un rapporto d'amore che si rinnova momento dopo momento e che può cessare all'istante se la creatura dovesse offendere l'amore del suo Dio. Nel tabernacolo vivente Gesù è il trionfatore. Egli possiede quell'anima ed essa si dona nella misura dello spazio che la medesima gli concede. 22 gennaio 1989. Lettera a Joseph. La Chiesa nella sua millenaria saggezza è molto prudente nel sancire e confermare con la sua autorità un avvenimento extranaturale, quale può essere un'apparizione in seguito alla quale si verifica quasi sempre un aiuto sensibile, come un'acqua miracolosa per i più increduli, che spinti dai loro bisogni se ne servono. Ma quello che volevo farti capire è che questo processo nasce da quell'avvenimento, si propaga nel popolo di Dio che con la sua testimonianza di fede, in seguito ai prodigi e ai miracoli che esso determina, spinge la Chiesa a prenderne atto. Guarda Lourdes e Fatima, che hanno atteso anni prima del verdetto ufficiale, mentre i vari papi, anche prima, si sono inginocchiati testimoniando e milioni di fedeli e di ammalati vanno riportando, se non sempre la guarigione del corpo, quella dell'anima, che è la cosa più importante. Ascoltami, Joseph. Usa l'acqua benedetta per i tuoi ammalati. Invoca Maria Santissima Immacolata della grotta di Ulzio con fede e vedrai cose grandi. Tu sai che tutta la tua vita è intessuta di prodigi e che Maria Santissima e Gesù guardano te, Francesca e la tua famiglia con occhio di predilezione. Opponi la tua bella fede di ebreo a quella sclerotica del sacerdote cattolico ed insieme preghiamo per lui, perché Maria Santissima Immacolata di Ulzio lo stringa forte al suo cuore di madre, comunicandogli quella luce e quell'ardore che solo una madre può dare. 29 gennaio 1989. Notte tormentata da tentazioni. Solo dopo Nicola mi viene in aiuto. Mamma, non avere paura perché non sei sola. Gesù ti ama e noi ti siamo vicini. Cosa credi? Anche io sono stato tentato nella carne. Se tu avessi potuto vedere quale immensa lotta si era scatenata attorno alle nostre povere persone. Ma Gesù era con noi e ne siamo usciti vittoriosi. Se anche due interi eserciti fossero schierati per difenderti, non saresti così protetta come lo sei ora, perché tutto il cielo è con te. 31 gennaio 1989. Messaggio per Flavio. Ascoltami, Flavio. Tante volte sono venuto in tuo soccorso non solo perché ti voglio bene, ma perché ogni tuo atto, ogni tua decisione coinvolge anche Laura e Francesco, che mi sono particolarmente cari. Vedi, Flavio, ci sono due realtà. Una è quella che si svolge giorno dopo giorno e che potete verificare e constatare attraverso i vostri sensi. L'altra è quella, ed è la più importante, che sfugge al vostro controllo sensoriale perché si svolge in una dimensione che non è più terrena. Essa investe soprattutto il vostro spirito ed è dominata da forze contrastanti che determinano l'andamento a volte favorevole, a volte sfavorevole della vostra vita. Ma i protagonisti veri di questa lotta siete voi. Mamma, a voce ti può essere più precisa adesso, affinché il mio aiuto si concretizzi e diventi canale di protezione per te e per la tua famiglia. Promettimi di fare con impegno quanto ti chiedo. Primo, stare vicino a Gesù il più possibile, specialmente con l'Eucaristia. Secondo, pregare ogni giorno assieme a Laura e a Francesco, fosse pure per dire una sola Ave Maria. Terzo, bere ogni mattina un bicchiere dell'acqua di Ulzio, senza preoccuparti delle difficoltà che incontri per andarla a prendere. La cosa più importante che poi ti chiedo e che devi realizzare al più presto è quella di andare a trovare Padre Guido. Digli chi sei e che ti manda la mamma di Nicola, io l'avvertirò. A Laura, la Madonna chiede il digiuno al venerdì. Tutto ciò è molto importante. 1 febbraio 1989. Mi aveva tanto addolorato Franco, venuto da Napoli con tanti, tanti problemi concernenti la sua famiglia. Nicola, attraverso i suoi scritti, gli aveva chiarito molti punti, additandogli la strada da seguire. Questa notte torna ancora sull'argomento, dopo avermi fatto capire come, trovandomi presa da mille pensieri, distratta e stanca, gli riesce difficile comunicare con me ed essere quindi di valido aiuto a chi lo cerca e lo invoca. Riferendosi poi a Franco, mamma, vedi, il nemico, da bravo stratega, prima divide e poi attacca separatamente perché gli riesce più facile ottenere la vittoria. Anche lui ha bisogno di esorcismi e di preghiere, di chiedere aiuto ad anime che lo sostengano con la loro fede e di stare più che può al nostro riparo. È quella la sua forza e deve non avere paura perché solo Gesù è il potente, tutto si sbriciola e si dissolve ad un suo cenno. Nico, Anna ti chiede se deve cambiare casa. Tu sai che vuole vendere la sua per comprarne un'altra. Mamma, aiuterò Anna. 2 febbraio 1989. Mesi fa era sorta una discussione con una mia amica circa il costo delle messe gregoriane, che varia da un sacerdote all'altro in maniera sensibile. E Nicola mi illumina al riguardo. Mamma, il sacrificio del Cristo nella Santa Messa non è cosa che rientra nella tariffa e il sacerdote che la celebra fa solo un servizio. La remunerazione per tale servizio dovrebbe essere un'offerta libera, ma che tenga conto delle possibilità di colui che lo chiede ed anche delle possibilità del sacerdote che lo fa. 3 febbraio 1989, ore 3 di notte. Nico, piango, perché comprendo come i tuoi messaggi che passano attraverso le nostre povere parole, fossero pure quelle di un sacerdote, perdono di chiarezza, di incisività e diventano anch'essi oscuri e nebulosi. Solo le tue parole limpide, coerenti, bellissime, solo i concetti che si esprimono arrivano al nostro spirito e lo commuovono, suscitando un senso di gioia e di appagamento. Gesù, Pina mia, ogni qualvolta Nicola riesce a comunicare con te e tu a trascrivere quello che lui ti rivela, è un dono infinito del mio amore per voi, è dal mio cuore che partono questi fasci di luce per illuminare zone di ombre e di tenebre. Grazie, mio Gesù, per il dono grande, grandissimo del libro di Nicola e per l'altro che uscirà, perché solo così le anime potranno attingere la verità direttamente da te, attraverso Nicola. Oggi, primo venerdì del mese, alla comunione in chiesa. Gesù, sai perché nel mistero dell'Eucaristia mi sono servito del pane e del vino? Perché nel mio amore infinito ho voluto coinvolgere anche la creatura nell'offerta di immolazione al Padre attraverso il frutto del suo lavoro e della sua fatica. 4 febbraio 1989. Nicola, ieri sera ha telefonato Carmela per Daniela di Torino, la ragazza diabetica. Essa ti chiede se guarirà. La glicemia era arrivata a 500, ma ora è scesa a livello normale. Nicola, mamma non si ricorderà più di avere avuto il diabete. Nicola, ma quante anime ricorrono a te che tu guidi e proteggi? Tante, mamma. Sarebbe bello se attraverso il tuo canale io potessi far sentire la mia voce con consigli e suggerimenti, soprattutto col mio conforto e le mie luci, ma è così difficile convogliare a me tutte le tue facoltà di ascolto. Vorrei penetrare nel tuo intimo per poter guidare non solo te e i miei cari, ma tutte le anime che a me si rivolgono. Mamma, a tutte le anime che invocano il mio aiuto attraverso te, di loro di fare sì che il loro spirito sia il più possibile legato al mio, e questo lo ottengono con una ricerca costante del mio aiuto e della mia protezione, e poi siano vigili ed attenti allo svolgersi degli avvenimenti che si susseguono nella loro vita, per poter individuare l'origine e agire di conseguenza, perché sono io che li determinano. Nicò, ma per Lina non è stato così. Immediatamente Nicola. Mamma, ma Lina non si è lasciata guidare dagli avvenimenti tutti favorevoli che io avevo costruito, anzi li ha rifiutati uno per uno. Ah, è vero, Nicola, è proprio vero. Nicola, adesso mi alzo per scrivere quanto mi hai detto. Sì, mamma, perché ogni luce che ti viene da me è un dono, è un grande dono di Gesù che tu non puoi eludere. 5 febbraio 1989. In chiesa ascoltavo con interesse il sacerdote che, durante l'omelia, nell'esporre il resoconto del bilancio 1988, in cui si era registrato un passivo di 57 milioni, anche a causa dei lavori di tinteggiatura della chiesa, esortava i fedeli ad essere generosi per portare in pareggio tale bilancio. Esponeva le cose con esattezza e con motivazioni così valide che ripetevo a me stessa: è giusto, è giusto. Ma Nicola interviene: mamma, tu mi hai affidato quell'anima, ora è necessario che tu mi ascolti. Ogni parola, ogni richiamo, ogni esortazione che egli ha diretto ai parrocchiani è giusta e santa. Qui finisce il suo dovere di sacerdote ed ha inizio il vostro, sia individuale che collettivo. Ma in contrapposizione, parallelamente a questo, ha inizio un altro comportamento più delicato, più responsabile, che investe direttamente la sua anima nei confronti di Dio stesso. I mezzi finanziari che voi parrocchiani mettete a sua disposizione non gli appartengono. Egli dovrà rispondere a Dio stesso di come li ha utilizzati, con quale oculatezza li ha spesi, se il fine che si prefiggeva era perfettamente limpido o se non risentiva della ricerca del suo io. Hai un modello perfettissimo da imitare. Gesù, che nella sua vita terrena dimenticava persino di mangiare e cedeva la sua ciotola di latte al povero che ne aveva più bisogno. Gesù che non aveva neppure un giaciglio per dormire. Basta attingere dal Vangelo con spirito umile per sapere come comportarsi. È facile riunire 130 barboni ed offrire loro un pranzo gratis e non sudato. Ma chi ha veramente bisogno di quel cibo materiale? O non hanno più bisogno di un altro cibo? Quante le voci di quel bilancio potevano essere eliminate o ridotte? Sono domande che Gesù stesso gli porge e tante altre ancora a cui lui solo può rispondere. Mamma, il sacerdozio è un dono troppo grande che Gesù fa a certe creature privilegiate, ma la responsabilità che ne deriva è altrettanto grande. 8 febbraio 1989. Messaggio per Lucia. Nicola, Lucia, non pensare che io non abbia sentito le tue implorazioni di aiuto e che non sia venuto in tuo soccorso perché, al contrario, sono io che ho determinato gli ultimi avvenimenti, aiutandoti a spezzare una catena che stava per distruggerti. Non avere rimpianti, perplessità o dubbi, dovevi difendere i tuoi figli da un padre che padre non era, perché non è degno di questo nome chi si rivolta contro la sua stessa carne. Ora l'incubo è passato, più serenamente potrai rivedere il tuo passato nella sua giusta luce. Ma il tuo matrimonio, credi proprio che sia veramente esistito? Pensi che sia stato ratificato in cielo? Pensi che avesse i presupposti per esserlo? Più in là potrai chiedere l'annullamento. Sei sotto la mia protezione, invocami e io corro in tuo aiuto, ti guiderò, ma tu abbi fede, tanta fede. Nello scoraggiamento e nel dolore rifugiati tra le braccia di Maria Santissima che è nostra vera madre. Lei ti consolerà, ti proteggerà, ti accarezzerà. Sii forte, Lucia, per te e per i tuoi bambini che ora hanno te sola. 10 febbraio 1989. Avevano sequestrato un bambino di 12 anni, poi liberato il giorno appresso, ed ero andata a letto con un'angoscia senza fine. Mi rivolgo a Nicola. «Nico, ma tu sai dove questi delinquenti nascondono i loro ostaggi? Se tu me lo rivelassi, potremmo sconfiggere tutte le anonime sequestri». «Mamma, ma tu non sai quante anime tornano a Dio attraverso questa terrificante esperienza, e non solo quelle direttamente interessate». E poi non dimenticare che nel cuore del Padre ci sono anche loro, i carnefici. Mentre Gesù, come allora, sulla croce grida, «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Mamma, è tutto un gioco sottilissimo d'amore, credimi. Sono tutte conquiste per le anime non completamente avulse da Dio, sono continui richiami. Anche i casi più tragici in cui l'ostaggio viene ucciso, nonostante sia stato pagato il riscatto, ti fa comprendere come neppure una cifra di denaro, sia pure astronomica, sia in grado di assicurare la salvezza di una vita. Nota bene, il fenomeno dei sequestri è maturato nelle società opulente, dove il comune denominatore è il denaro, e colpisce non il povero o colui che vive una vita fatta di sacrifici e di onesto lavoro, ma colui che detiene una somma considerevole di denaro, il ricco, che colpito negli affetti più cari, diventa disponibilissimo a rinunciare a tutta la sua ricchezza accumulata in tanti anni di lavoro, a volte neppure onesto, pur di riavere il figlio o la moglie o il padre che ama. A quante considerazioni vi porterebbero questi avvenimenti che vi turbano se voi li vedeste nella giusta luce? L'amore di Dio Padre, che pur di salvare un suo figlio in pericolo, fa tacere la sua dignità di Dio offeso, si spoglia di tutte le sue prerogative e manda il suo Gesù a farsi uccidere dai malvagi. Gesù, che abbraccia con amore la croce e vi si lascia inchiodare per salvare tutti i peccatori. Mamma, non chiedermi di aiutarti come dici tu per sventare tutti i sequestri. Lascia che sia la sapienza di Dio ad intervenire in ogni singolo caso come a Lui piaccia, e solo per un fine di bene. Non vedi che a volte un ostaggio viene liberato senza il pagamento di un qualsiasi riscatto e un altro segue un itinerario diverso? Voi non siete in grado di vedere il perché due casi identici si risolvano in maniera così opposta e siete spinti a pensare che Dio non è giusto, non è equanime, ma vi sbagliate, perché Dio ama nella stessa misura i suoi figli, ma per guarirli dai loro mali adopera le medicine più adatte. 13 febbraio 1989. Nicola. Mamma, ascoltami. Devi fare capire a Maria Pia e convincertene sempre più tu che il mio libro non è un libro come tutti gli altri. e che ogni mia parola deve essere luce e guida per voi, perché possa attuarsi il disegno di Dio che è disegno d'amore. La vostra deve essere testimonianza fedele sino allo scrupolo di quanto vi viene rivelato. È colpevole da parte vostra cercare di velare la verità servendovi di iniziali al posto del vero nome, rendendola così meno chiara agli interessati, i quali da essa debbono modificare giudizi e modi di vita in aperto contrasto con quanto Gesù chiede a ciascuno di loro, e rendendola ancora meno accessibile a tutti coloro che, leggendo, non riescono più ad individuare il filo conduttore che si snoda attorno ad ogni singolo avvenimento. È meschino il vostro gioco, mamma. Dillo a Maria Pia. Dille che non tema che la sua immagine venga deformata o svilita, al contrario. Davanti alla conoscenza della verità, tante anime oggi accusatrici lasceranno cadere dai loro cuori dubbi e sospetti, perché è la verità che vi fa liberi. Anche questa è una carità nei loro confronti. Mamma, mi comprendi? Il dono che il Signore vi fa attraverso i miei lumi è veramente grande, mamma, ma non svilitelo, non rendetelo vano. Anche se non riuscite a comprenderlo, fidatevi di me. Io vi amo e non posso che condurvi a Dio. Maria Pia, questi miei lumi sono un dono da parte di Maria Santissima Immacolata di Ulzio. Fai come ti dico. Liberati da tanti lacci che ti legano al passato, la causa di interdizione, le incomprensioni, le calunnie. Sia la tua mente totalmente protesa a scoprire i disegni che Dio ha su di te in un'adesione totale e non chiederti mai cosa potrebbe capitarti se agisci in un modo che a te non sembra prudente. Nicò, Maria Pia mi dice sempre che lei segue i suggerimenti e i consigli del suo direttore spirituale e che ad essi rimane fedele praticando così l'ubbidienza. Mamma, e fa bene, perché il sacerdote che è chiamato a guidare un'anima riceve un aiuto particolare e i consigli che esso le dà sono tali che la mettono al riparo da sbagli che possono arrecare imprevedibili e irreparabili danni. Ma non dimenticare che essi quasi sempre ubbidiscono ad una logica umana data dal vostro limite di creature. Quando si ha il privilegio di essere direttamente illuminati dall'alto, allora tutto acquista un significato diverso. Di a Maria Pia di fare il contrario, sottoporre i miei lumi al suo direttore spirituale perché le dia il suo assenso. Farà così due atti meritori, ubbidienza il primo, illuminazione al sacerdote il secondo. 14 febbraio 1989. Ieri sera Rosy mi diceva che Lucia mi aveva cercato a Sabaudia. Chiedo a Nicola la frase che allora aveva sintetizzato il suo preciso intervento nei confronti di Lucia e del marito. Non ero più riuscita a ricordarla, e Nicola. Gli ho strappato di mano la carta vincente. Si riferiva al fatto che il marito di Lucia stava attuando un preciso disegno diabolico per fare interdire la moglie e sottrarle i figli, e che con il suo intervento, infondendo in Lucia il coraggio di una denuncia per percosse a lei e ai bambini, aveva capovolto la situazione. Nicolò, ma Lucia ama il marito. Mamma, il marito di Lucia è malato. Lei deve amarlo allo stesso modo come un medico cui è affidato un intero reparto in ospedale ama il suo singolo paziente per la durata del tempo che lo visita, lo cura, gli prescrive i rimedi, poi, uscito dall'ospedale, è libero. Non porta con sé tutte le angosce dei suoi malati, si ritempra in seno alla sua famiglia perché anche egli ha diritto alla gioia. Che Lucia pensi ai suoi bambini, li circondi di tanto amore, li curi e cerchi in tutti i modi di isolare i momenti inevitabili di angoscia legati a situazioni che dovrà pure affrontare dal resto della sua giornata e dalla sua stessa vita, che deve trascorrere più serena possibile per poter dare a se stessi e ai figli quell'atmosfera di tranquillità oggi assolutamente indispensabile. Io non la lascerò un solo minuto, l'aiuterò sempre, in tutte le circostanze.